Ore 14 e 31 e 29, 30, 31 secondi. Oggi è giovedì 17 aprile. Torniamo a trasmettere dagli studi di Via Cecchi 21 barra. Io sono Stefano e questo è Rolling in the Deep. Allora, un'altra settimana è passata, una nuova puntata di Rolling in the Deep qui sui 105-250 FM. Ci potete sentire come sempre anche in DAB, il segnale digitale, o in streaming su radioblackout.org. Per scriverci qui agli studi di Via Cecchi, il numero di telefono cellulare 346-667-3263 oppure il fisso 011-249-5669. Scriveteci, cisti, viaggiare informati, contributi, assolutamente. La scorsa puntata, la scorsa settimana sono stati tantissimi contributi da casa, da tutte e tutti voi, quindi mi ha fatto mega piacere e quindi continuiamo anche su questa, su quest'onda. E quindi continuiamo su quest'onda, continuiamo l'argomento che abbiamo iniziato la scorsa settimana. E a proposito dell'argomento che iniziamo la scorsa settimana, abbiamo deciso di calarci ulteriormente in questa Inghilterra di fine anni 70. Come avete visto, sta piovendo ininterrottamente, un'alluvione universale a Torino. Fate conto che sono venuto a piedi qui in radio, proprio, normalmente io mi sposto in bici, proprio per arrivare un minimo più asciutto. Sono arrivato marcio, nonostante mezzi pubblici, ombrelli e tutte cose. Quindi, niente, ci stiamo calando maggiormente. Quindi, visto che siamo in questo clima abbastanza cupo, piove, e mega buio, pochissima luce, e siamo a fine aprile, noi riprendiamo il nostro discorso. Se vi ricordate bene, la scorsa settimana abbiamo aperto questo enorme capitolo che è il post-punk inglese, il post-punk di Manchester in Inghilterra. Abbiamo fatto un po' di contesto di quel decennio lì in Inghilterra, tutta la fase post-industriale, la crisi economica che stava colpendo l'Inghilterra e non solo, diciamo tutti i paesi occidentali, gli shock petroliferi del 73 e quindi poi la successiva, diciamo, crisi sia inflazionistica che poi anche successivamente del lavoro, di disoccupazione, anche per l'avvio, no, dei processi di deindustrializzazione e di globalizzazione. Tutto questo abbiamo cercato di collegarlo e di vedere poi nei passaggi della musica di quel periodo lì. Quindi prima con il punk abbiamo fatto qualche accenno al punk e poi al post-punk e poi ci siamo calati in questa città fatta di mattoni rossi e ciminiere che è Manchester, anche con i suoi canali del passaggio della fase industriale di fine 800. Dunque, abbiamo la pioggia, anche noi siamo in una città post-industriale che è Torino e quindi parlo il meno possibile, ci rimettiamo subito un pezzo così rientriamo un attimo nel mood e ci riagganciamo al discorso lasciato in sospeso la scorsa settimana. E questa ovviamente era Transmission, questi sono i Joy Division. La scorsa settimana abbiamo parlato tanto di loro, abbiamo parlato principalmente di loro. Il singolo inizialmente era pensato per il primo album del gruppo, quando ancora il gruppo si chiamava inizialmente Warsaw, con la W, e l'album doveva chiamarsi allo stesso modo, sempre Warsaw. Successivamente il pezzo venne scartato per poi di nuovo essere rinciso e uscire come singolo nel 79. Beh, direi più azzeccato di così, anche visto che siamo su Radio Blackout, non ce n'è. Allora, la scorsa puntata, come vi dicevo, in tante e tanti mi avete scritto qua in studio dando degli spunti, rilanciando, anche perché effettivamente parlare dei Joy Division, parlare del post-punk, parlare dell'Inghilterra di quel periodo lì, non può essere altrimenti che tante e tanti di voi da casa hanno i loro contributi. Quindi assolutamente io su questo ci tengo, e ci tengo a ribadirlo ancora, Rolling in the Deep, al pari di tutte le altre trasmissioni di Blackout, sono progetti aperti che anzi si nutrono, no, degli spunti che voi lanciate, e quindi assolutamente se avete altre cose da dire, altri suggerimenti, altri consigli, altri approfondimenti, anche idee di puntate, scrivete assolutamente. E poi magari, che ne so, magari una volta vi viene pure voglia di venire qui a trasmettere negli studi di Via Cecchia, noi assolutamente fa solo piacere. Ricordo al volo sempre i numeri per scriverci qua: 346-667-3263 oppure 011-249-5669. E, come sempre, 105-250 FM DAB digitale oppure in streaming radioblackout.org. Trovate le puntate di Rolling in the Deep, quelle passate, in podcast sul sito in palinsesto. Dunque, prima di riprendere diciamo il nostro tragitto nel seguire diciamo le gesta di questa band, che però è stata tipo una meteora, chiaramente, come sapete bene, anzi addirittura purtroppo il cantante Ian Curtis non è sopravvissuto nemmeno all'arrivo dell'uscita del secondo album Closer, e dunque riprendo degli spunti che mi sono stati lanciati proprio da voi via messaggio. Essenzialmente sono due: da un lato il ruolo che ha ricoperto nella scena musicale di Manchester e non solo, di tutta diciamo quel fine anni 70 inglese, ovvero la Factory Records a Manchester, il locale annesso alla Factory Records, l'Hacienda, e dall'altro invece un altro spunto che è arrivato sempre qui in redazione, ovvero un riferimento al generale clima politico dell'Inghilterra di fine anni 70 e poi successivamente anche inizio anni 80. In particolare qui faccio riferimento, no, un po' all'emergere del National Front inglese, quindi al rigurgito diciamo neofascista e neonazista di quel decennio lì in Gran Bretagna. Dunque, riguardo alla Factory Records, che dire? Beh, allora, chiaramente come è stato, ci avete segnalato qua, e come mi hanno segnalato anche Andre, Black Mamba, oppure Euge, Bubble Wrap, assolutamente ci sono libri e film che parlano perfettamente di questa cosa, che romanzano l'ascesa e anche poi purtroppo la caduta di questa casa discografica, un esperimento del do it yourself, diciamo, che veniva un po' da quella cultura lì, l'idea di diciamo disarticolare il meccanismo delle grosse major discografiche che in quel periodo lì erano molto presenti in Gran Bretagna, la EMI Records, solo per fare degli esempi. E quindi l'idea di disarticolare questa cosa, di ridistribuire, sempre il discorso che si apre quando si parla di major discografiche, cioè il discorso di come vengono distribuiti gli introiti della musica, soprattutto agli artisti, e di come questa distribuzione sia tendenzialmente, anzi lo è ancora oggi, totalmente sbilanciata in favore di queste multinazionali, e soprattutto in questi ultimi anni, no, in cui non c'è più la vendita degli stessi supporti musicali, lo sappiamo molto bene, tutto il dibattito che c'è legato alle piattaforme di streaming che pagano pochissimo le artiste e gli artisti. Dunque, Factory Records, esperimento interessante, esperimento che è narrato nel film 24 Hours Party People, e che è preso a sua volta da un libro che si intitola Hacienda. E questo perché annessa a questa casa discografica c'era questo famoso locale che ha attraversato diciamo tutti gli anni 80 di Manchester e che è stato un punto di riferimento. Però ci sono due persone che vale la pena ricordare della Factory Records, ovvero Tony Wilson, uno dei fondatori, che era anche un presentatore televisivo ed è stato uno di fatto dei promotori della scena musicale underground di quel periodo lì, in particolare del punk e il passaggio dal punk al post-punk e anche un po' quello che si svilupperà negli anni Ottanta, ovvero la musica elettronica. E quindi lui è stato, in questo senso, è stato abbastanza uno che aveva l'intuito per cogliere le tendenze musicali e anche gli artisti che stavano emergendo. Oltre a lui, agganciato alla Factory Records, chi c'era? C'era un producer importantissimo che era Martin Hennett, ovvero di fatto l'artefice del sound dei Joy Division. Di fatto senza di lui non ci sarebbero stati gli album come Unknown Pleasures o Closer per come li conosciamo noi oggi. Quindi di fatto Martin Hennett è stato un po' il pioniere del sound di quegli anni lì, di quel decennio lì. Attorno alla casa discografica però non c'è soltanto un ricchissimo humus musicale che viene di fatto da tutto il movimento do it yourself, ma abbiamo anche un movimento, diciamo, artistico anche in senso più ampio. Pensate un po' alle copertine dei Joy Division. Le copertine di Joy Division di fatto hanno segnato, no? quel periodo lì, hanno segnato quegli anni lì, hanno creato un'iconografia a sé e di fatto hanno incarnato, no? L'immaginario della musica e possiamo dirlo anche un po' della società che i Joy Division & Co. Ci raccontavano attraverso le loro canzoni, ci facevano sentire attraverso le loro canzoni. Il graphic designer di cui parlo è Peter Seville, che è quello che di fatto ha creato la famosa copertina di Unknown Pleasures, dove ci sono le onde, ok? Per capirci. Copertina che, se non sbaglio, è il passaggio da bianco e nero, aveva invertito la colorazione di un segnale d'onda presente sull'enciclopedia britannica, se non sbaglio. Non vorrei dire una cavolata, però una cosa di questo tipo. Se andate online lo trovate subito, se da casa avete voglia di fare un check rispetto a questa cosa qui. E, beh, dunque, chiaramente dei due, noi qui siamo a Rolling in the Deep, quindi ci concentriamo un po' di più su Martin Hennett, personaggio mega eccentrico, e questo lo vedete anche in questi film che vi ho citato ora, quindi 24 Hours Party People, ma anche lo stesso film Control, proprio il film quasi, infatti anche un po' un peccato, quasi totalmente incentrato sulla figura di Ian Curtis e anche un po' sì, sulla storia dei Joy Division, però è assolutamente centrale la figura di Ian in quel film lì. E quindi a lui davvero sono stati, bisognerebbe dedicare libri, documentari interi, intere puntate qui di Rolling in the Deep. Infatti tutto questo è già stato fatto, quindi visto che noi abbiamo il tempo abbastanza limitato, cosa faremo rispetto a Martin Hennett? Lasceremo parlare la sua musica. Quindi mentre metteremo questi pezzi oggi, ma anche se andate a riprendervi la puntata della scorsa settimana, pensate che un ruolo fondamentale nel costruire, nel generale, nello sviluppare quel sound lì ce l'ha avuto anche lui, tanto che se andate a Manchester e andate alla sua lapide, sulla sua lapide l'effigie è l'artefice del Manchester Sound. Quindi di fatto è stato un po' l'artefice di quel periodo lì e, diciamo, del sound di Manchester di quel decennio lì. Dunque, oltre ai Joy Division, chi ha prodotto? Beh, oltre ai Joy Division ha prodotto tutti, diciamo, gli artisti principali di quegli anni, quindi Dorothy Calhoun, A Certain Ratio, Magazine, John Cooper Clark, Orchestra Manoeuvres in the Dark, gli Happy Mondays, e questi sono soltanto, tenete conto, gli artisti di cui lui ha prodotto gli album, diciamo, ufficiali, ne ha prodotti diversi. Se poi andate a prendervi la lista di tutti quelli con cui lui ha collaborato per EP, per singoli, per compilation, eccetera, è impressionante. Ne ricordiamo soltanto alcuni perché ci servono qui anche per quello di cui stiamo parlando in queste settimane: i Buzzcocks, che abbiamo già citato la scorsa puntata, che sono, diciamo, alla base, no? Del movimento punk di Manchester, gli Slaughter and Dogs, i Wested Youth, e poi, e qui citiamo anche che sono più degli anni Ottanta, assolutamente un altro movimento, anche a livello di sonorità completamente diverso, ma è importante sottolineare che ho collaborato con questi artisti di cui vi sto per dire, per farci capire come è stato fondamentale lui per lo sviluppo di un certo tipo di suono, ovvero U2 e gli Stone Roses. Quindi di fatto, soprattutto rispetto agli Stone Roses, noi possiamo creare un collegamento, diciamo, diretto tra questo periodo qua, tra questi anni qua, e quello che poi sarà tutto l'indie rock inglese di fine anni 80, di cui gli Stone Roses saranno protagonisti. Lui collabora con loro proprio per fare delle registrazioni e di fatto quello che oggi potremmo definire un mixtape, una compilation. Dunque, mettiamoci subito un pezzo per far sentire queste produzioni qua, questi suoni qua e questo modo di arrangiare la musica. E, il pezzo, visto che la scorsa puntata siamo stati molto 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 su Unknown Pleasure, oggi cercheremo di mettere più pezzi rispetto all'ultimo album dei Joy Division, il secondo e ultimo album dei Joy Division ufficiale, ovvero Closer. Il pezzo è Decades, visto che stiamo parlando di decadi e tendenze artistiche generali.
that shirt that slapped in our face.
Facciamo come abbiamo fatto anche un po' la scorsa settimana, che ci teniamo un po' la base sotto di questo pezzo che è fantastico. In verità mi ero ripromesso tipo di mettere tipo soltanto l'inizio e poi riprendere a parlare con questo sotto, però oggettivamente è troppo troppo figo, infatti un attimo. Dunque, Decades, Joy Division, l'album è Closer, è una delle ultime tracce di Closer, che vi ricordo è il secondo album dei Joy Division, l'album che esce subito dopo il suicidio di Ian Curtis, il cantante. E davvero è molto difficile tipo tenere questa musica come base, perché davvero a livello musicale, per questo prima vi ho parlato del producer Martin Hennett, perché è anche merito un po' suo se loro sono riusciti a sviluppare assolutamente questo sound e questo modo anche di comporre gli stessi strumenti. Oltre dunque alla Factory Records, io vi ho citato anche l'Hacienda, come diciamo è di fatto il locale che nasce legato alla Factory Records. Peraltro Factory Records che nasce come casa discografica dopo che lo stesso Tony Wilson aveva iniziato a fare una serata in cui lui portava di fatto queste band emergenti il venerdì sera, e la serata si chiamava Factory Show, quindi diciamo un po' che si collega a questo. Ed è molto figo il fatto che è anche abbastanza un unicum che ci fosse uno spazio legato a questa casa discografica, spazio che è stato assolutamente centrale per il decennio successivo, per tutta la diciamo la club culture di Manchester, però che inizialmente è stato anche una bella batosta da un punto di vista economico. Tenete conto che tipo dopo che chiaramente i Joy Division si sciolgono, quando dopo il suicidio di Ian Curtis si ricostituiranno i membri sopravvissuti poco più avanti nei New Order, il primo album dei New Order manda assolutamente in rosso la Factory Records, perdevano tipo 5 pence, una roba di questo tipo, per ogni vendita di album, quindi si trovarono in questa contraddizione, no? Di vendere album ma allo stesso tempo di non riuscire a mantenere tutta la baracca, anche perché poi tutti i soldi confluivano nell'Hacienda, perché inizialmente l'Hacienda era un enorme buco nero in cui scomparivano i soldi della casa discografica. Perché oltre al fatto del lancio delle band emergenti, come vedete nel film, come potete leggere nei libri che hanno ispirato il film, l'Hacienda è anche un locale che è molto importante perché segna il passaggio dal live band music successivamente ai DJ set, quindi è anche il periodo degli anni 80, in quel periodo lì a Manchester in cui incomincia a svilupparsi anche tutta la cultura legata alla musica elettronica, techno e poi anche rave. Dunque, prima vi ho detto due cose che volevo riprendere della scorsa puntata. L'altra questione era la dimensione politica. Come avevamo già accennato nella scorsa puntata, i Joy Division fanno parte, diciamo, di quel pezzo di mondo musicale abbastanza, cioè senza abbastanza, dissacrante, che ha giocato e flirtato non poco con i simboli, più che con i simboli, con la storia legata, no, al nazismo. Lo stesso nome Joy Division viene preso da questo libro, che parla dei bordelli che erano nei campi di concentramento e sterminio nazisti, e dello sfruttamento delle donne che venivano schiavizzate sessualmente. Joy Division viene preso da questo, diciamo, romanzo qua. Questa cosa la riprendiamo velocemente rispetto anche a questa dimensione del fine anni 70 e della politica, diciamo, di strada in Inghilterra, perché è, diciamo, che è una cosa di non poco conto che comunque degli artisti facciano riferimento a queste cose nel momento in cui il National Front inglese stava raccogliendo consensi, e non poco, anche perché per la prima volta c'era un avvicinamento di alcuni pezzi, specifichiamo, delle sottoculture rispetto a queste posizioni qui neofasciste, neonaziste. Di fatto è proprio in questo periodo di crisi, non è un caso, lo sappiamo bene, purtroppo i ricorsi storici su questo sono abbastanza evidenti, soprattutto qua in Europa, quando c'è crisi, quando ci sono grosse crisi economiche, soprattutto alcuni pezzi della classe media, ma anche della classe proletaria, che però non sono più inquadrati all'interno, no, di quelli che venivano chiamate grosse organizzazioni di integrazione di massa, ovvero semplicemente i partiti e i sindacati, incominciano a prendere un po' questa deriva. E tenete conto che la presenza del movimento fascista in Inghilterra è una presenza comunque storica, e lo stesso National Front nasce dalle ceneri delle camicie nere di Mosley, di questo lord che tentò negli anni 30 di portare il fascismo mussoliniano anche in Gran Bretagna. Fascismo mussoliniano inglese che venne distrutto nella famosa battaglia di Cable Street del 1936. Tenete a mente questa cosa, perché è una cosa abbastanza ricorrente, diciamo, nello scontro con i movimenti fascisti e la resistenza dei movimenti antifascisti in Gran Bretagna, perché ci sarà proprio a metà degli anni 70 un altro episodio che sancirà, diciamo, anche un po' il declino e la risposta sociale a questa ripresa dei neofascisti inglesi, ovvero sto parlando della battaglia di Levenshulme, che avvenne proprio nel 1977. Tutte queste cose io ve lo sto dicendo un po' per questo, per dire, comunque sottolineare questa cosa, no, di togliere un po', per certi versi, un po' quest'aurea, no, di totale che c'è attorno ai Joy Division, e sottolineare come anche, insomma, è sicuramente più che problematico, anzi significativo, il fatto che loro facciano questi riferimenti qui, in questo periodo storico qua, con tutto quello che stava avvenendo attorno. Tenete conto che altri artisti del medesimo periodo dei Joy Division non erano assolutamente su questa linea qui del flirtare, di essere provocatori rispetto a tutti questi simboli e anche riferimenti storici. Sono pur sempre gli anni in cui esiste anche il Rock Against Racism, in cui gli artisti vengono tirati dentro tutta la anti-fascist action. Insomma, c'è una risposta rispetto a questo tipo. Proprio rispetto a questa cosa, io sto facendo questo approfondimento perché la scorsa settimana Andrei Yashin, che trasmette anche qui in radio, che conoscete benissimo, mi scrisse proprio facendo riferimento dei Death in June. No? E la storia di Death in June, peraltro, è anche abbastanza tragica, se vogliamo, cioè, nel senso che i Death in June, prima di chiamarsi così e prima di essere un gruppo post-punk, erano un gruppo prettamente punk ed erano i Crisis, e loro parteciparono al Rock Against Racism. E poi successivamente, adesso non mi ricordo quale membro specificatamente, incominciò ad avvicinarsi, e quindi avvenne questa giravolta anche abbastanza tragica, perché comunque passi davvero di palo in frasca. E niente, quindi mi faceva piacere ricordare questa cosa anche per completare un po' questo. E sempre su questo discorso di musica e politica, di cui molto spesso, no, parliamo qui a Rolling in the Deep, ci sarebbe davvero tanto, tanto da dire. Però io spero che, insomma, avendo fatto anche questi riferimenti anche con la società, diciamo, di aver costruito un po' questo puzzle. Ecco, la cosa che io mi sento di dire, ma siete tranquillamente sono assolutamente aperto rispetto anche a critiche rispetto a cosa qui, l'idea che io mi sono fatto è che in verità loro, più che un'adesione rispetto, diciamo, a idee di estrema destra, neofasciste, neonaziste, i Joy Division rappresentano sotto questo aspetto proprio il passaggio da la stagione politica al post-politico degli anni Ottanta, e quindi a tutto quel passaggio che poi successivamente, no, porta al thatcherismo, al reganismo e un po' a quel relativismo totale per cui comunque bene o male va bene tutto, basta essere un po' provocatori. Ecco, forse è un po' questa la risposta, sia rispetto al loro nome e sia rispetto al fatto di alcune loro ambiguità e rispetto al fatto che loro si sono sempre parati dalle critiche dicendo no, non interessa fare musica. Non c'è niente di più post-politico, è anni Ottanta di dire questa cosa qui, noi vogliamo essere giudicati solo per la nostra musica. E niente, quindi ditemi un po' anche da casa cosa ne pensate, se forse mi sto spingendo troppo in là, io non sono, cioè non, bisogna anche essere onesti, non si è tuttologi, però questa è l'idea che io mi sono fatto, diciamo, su di loro, ascoltandoli e vedendo anche un po' le loro traiettorie, anche le loro stesse interviste. E niente, tutto questo, tutte queste considerazioni sono comunque sempre, pur sempre da tenere insieme rispetto al fatto che la poetica musicale di solitudine, inquietudine che caratterizza tutto il post-punk ha di fatto incarnato quel periodo lì e ci comunica tutte quelle ansie lì legate a questo passaggio epocale che è stata la deindustrializzazione inglese. Io ho parlato tantissimo e quindi dopo che abbiamo ripreso questi punti ci mettiamo un pezzo e lentamente ci traghettiamo verso, diciamo, l'ultimo periodo dei Joy Division, e non possiamo farlo niente proprio di meno che con un pezzo fighissimo, ovvero She's Lost Control.
By. She's lost control.
Questo ovviamente era She's Lost Control, Joy Division. Passaggio migliore non poteva esserci, perché adesso ovviamente, dopo che abbiamo parlato del contesto sociale, dopo che vi ho parlato di queste cose, arriviamo anche al punto in cui parliamo della figura di Ian Curtis. Intanto ringrazio che ci scrivono qua in studio, qua negli studi di Via Cecchi, segnalandoci un'altra band dello stesso periodo, che sono i Killing Joke, e peraltro un pezzo, Wardens. Io adesso non ve lo posso mettere, però tanto stiamo andando un po' lunghi, quindi mi sa che molto probabilmente ci trascineremo nelle prossime settimane in questo periodo storico inglese, anche perché in verità ci sarebbe da parlare e da ascoltare davvero tantissimo. Visto che ci state scrivendo, io vi ricordo i numeri qua per scriverci in studio: 346-667-3263, telefono cellulare, oppure 011-249-5669 al fisso. She's Lost Control. Allora, She's Lost Control ci permette di agganciarci, diciamo, chiaramente al cantante dei Joy Division, ovvero Ian Curtis, perché Ian Curtis, figura diciamo assolutamente tragica, che poi di fatto ha rappresentato più o meno, no, i Joy Division nel suo complesso. La scorsa settimana avevo fatto un paragone che secondo me funziona molto bene, ovvero Kurt Cobain e Nirvana, essenzialmente quella roba lì, cioè la cosa di della figura che poi di fatto va anche abbastanza un po' ad annientare il resto del gruppo, perlomeno nell'immaginario pubblico. Poi, insomma, come sappiamo bene, sia perché Ian è stata una figura davvero tragica, estremamente introspettiva, poi era lui che scriveva i testi, quindi di fatto ci ha messo anima e corpo nella musica dei Joy Division, ma poi comunque successivamente lo scioglimento dei Joy Division, i rimanenti poi fonderanno i New Order, insomma, hanno anche avuto il loro pezzo di gloria, direi, anzi più del loro pezzo di gloria. Dunque, She's Lost Control. She's Lost Control prende l'ispirazione da una donna che ha un attacco epilettico al centro dell'impiego. Ian prende ispirazione da questo episodio qui, ma chiaramente lui usa questa situazione anche per raccontare la sua storia. Questa cosa lo potete vedere sia nei documentari, anche nei live che venivano registrati. Lui aveva chiaramente il suo modo abbastanza particolare, no? di ballare un po' epilettico, perché lui soffriva di epilessia fotosensibile. Quindi purtroppo in diverse situazioni, diciamo che al di là magari di un suo modo stesso di rappresentare, di un suo essere a disagio sul palco, purtroppo molto spesso il suo modo di stare lì era causato, i suoi movimenti erano causati da questa malattia di cui soffriva, e in cui in molti casi, anche proprio durante i concerti, infatti ci sono stati degli attacchi epilettici che sono stati molto forti. E questo, ripeto, lo potete vedere sia nei live che sono registrati, ma è una cosa che viene riportata anche abbastanza fedelmente nei film che hanno visto una rappresentazione dei Joy Division. Oltre a questo, chiaramente lui come figura assolutamente tormentata, molto molto complessa interiormente, molto, anche lo vedete anche dal film Control, che io vi consiglio di vedere, perché sotto questo aspetto è fatto molto bene, perché fa vedere, no, le ambiguità e anche il fatto dell'umanità stessa dell'artista, ovvero che faceva una marea di cagate, cioè possiamo tranquillamente dirlo. Il rapporto che aveva con la moglie era assolutamente disastroso, molto molto classico, molto da, insomma, patriarcato, molto che lui andava in giro e, insomma, aveva l'amante, insomma, tutta una serie di cose. E niente, quindi tutta una serie di cose coinfluiscono, e in questi anni in cui loro scrivono il primo album, Unknown Pleasure, incominciano ad avere un fortissimo successo, e come ben si vede nei vari film, loro vengono lanciati per un futuro tour statunitense, e questo tour ovviamente non ci sarà mai, tour a ridosso dell'uscita del secondo album. E sicuramente la figura di Curtis è Ed è anche un po' quello che ha dato, se vogliamo, anche lo stesso immaginario un po' ai Joy Division, il fatto di essere così enigmatici, carismatici, profondamente tormentati, così rappresentativi, again, di quegli anni lì, cioè di anni molto no future, no? Di anni in cui la crisi è diventata la quotidianità, in cui davvero la deindustrializzazione era una macelleria sociale. E sotto questo aspetto, diciamo che la loro figura, e Curtis in particolare, ha incarnato perfettamente quello spirito, forse molto più che punk, post-punk, cioè di sonorità diciamo meno aggressive. Lui, infatti, loro erano abbastanza diversi, no? Rispetto al movimento punk, anche alle stesse esibizioni. Tutto questo noi lo troviamo chiaramente nei pezzi, pezzi estremamente personali, estremamente soggettivi, e tutto questo perché prendevano ampiamente spunto dai romanzi come Dostoevskij, da tutto, diciamo, la letteratura anche distopica, no? Legata alla tecnologia. Per esempio c'è un romanzo che viene citato spesso come un suo punto di riferimento, Atrocity Exhibition, che peraltro viene poi ripreso da un loro pezzo. Tutto questo ovviamente oltre a quello di cui abbiamo parlato ampiamente la scorsa settimana, ovvero di tutto lo spazio di Manchester in cui loro erano immersi, che chiaramente comunicava quel disastro post-industriale che stava avvenendo in quegli anni. Tutto questo diventa, diciamo, assolutamente, al di là di questi accadimenti, sue difficoltà a livello sentimentale, insostenibilità delle dinamiche familiari e non solo, anche di tutto questo successo che viene vissuto in maniera traumatica, again, riferimento a Kurt Cobain, e niente, sta di fatto che il 18 maggio 1980, alla vigilia di questo tour per gli Stati Uniti, Ian Curtis si toglie la vita, si impicca a casa sua, casa di Macclesfield, siamo sempre, insomma, in dintorni di Manchester. Tutto questo è la cosa impressionante da pensare a 23 anni, ok? Quindi davvero una meteora che ha brillato come una supernova e poi si è spenta immediatamente. Dunque, visto che abbiamo parlato di questo, e prima di andare verso la conclusione della puntata di oggi, e anche un po' verso poi quello che sarà il passaggio successivo ai post Joy Division, ci mettiamo un pezzo che secondo me riassume un po' le cose di cui abbiamo raccontato, quindi da un lato un po' l'energia che era presente nei loro live, ma anche questa presenza, questa cupezza sempre presente, no? Un po' di questa cosa davvero dolce e amara. Il pezzo è Shadow Play, che chiaramente da casa conoscete perfettamente, ma insomma questo ce lo lasciamo tutto, ma anche come gli altri. Shadow Play, e quindi ci avviamo verso la conclusione di questa seconda puntata sui Joy Division e sulla Manchester di fine anni 70. E allora, mentre facciamo un po' le nostre ultime battute, ci mettiamo in sottofondo The Eternal, così ci avviamo verso la conclusione della nostra puntata. The Eternal, sempre presa dall'album Closer, l'ultimo album. Anzi, credo che addirittura sia il pezzo che, se non sbaglio, lo chiude. Di questa magari ci ascoltiamo un qualcosina, io me la tengo un po' in sottofondo, così tanto diciamo che in questo ambito ci lascia tutto l'ambiente, nel mentre facciamo qualche discorso, ultimo discorso rispetto proprio alle sonorità di cui tanto abbiamo parlato oggi. Quindi prima abbiamo parlato del producer, adesso torniamo un attimo a parlare di loro come gruppo e loro come componenti. E visto che prima abbiamo messo Shadow Play, in cui ha un ruolo assolutamente centrale il basso, ricordiamo Peter Hook, facciamo anche un po' questa cosa, anche per non evitare un po' quella personificazione del Joy Division uguale Ian Curtis, ma c'erano anche gli altri, anzi. E soprattutto il basso è molto figo, legato proprio a questo periodo del post-punk, perché incomincia ad avere proprio un suo ruolo centrale all'interno dei pezzi, e di fatto è il marchio di fabbrica, no? Sia dei Joy Division che poi successivamente anche dei New Order, no? Con il famoso pezzo dei Blue Monday, no? Che inizia con il famoso riff, riff di basso su cui si costruisce tutto il pezzo. Oltre a lui, oltre a Peter Hook al basso, nelle ritmiche c'era la batteria di Stephen Morris. Anche lì ha avuto un ruolo centrale nel direzionare Stephen Morris, il producer, no? Martin Hennett. E quindi abbiamo una batteria che è dritta per dritta, implacabile, precisa e molto meccanica. Lì magari anche un po' l'eco delle catene di montaggio e delle fabbriche dismesse di Manchester. E oltre a questo abbiamo ovviamente le chitarre che lì invece proprio che prendono a mani basse dal punk da cui loro chiaramente muovevano, e quindi Bernard Sumner, quindi assolutamente minimalismo, non assoli, non virtuosismi da hard rock di inizio anni 70 dei famosi gruppi inglesi, assolutamente, come ho detto anche nella scorsa puntata, sono anni luce dai deliri di 20 minuti di assolo dei gruppi hard rock o anche metal. e quindi tanti riff scarni, taglienti, però allo stesso tempo anche molti arpeggi cristallini con poche distorsioni, quindi c'è, no, questo doppio movimento tra queste due cose. E poi ovviamente su tutto, chiaramente, a imprimere il tutto, a confezionare il tutto, la voce di Ian Curtis, che chiaramente un po' va a prendere da i vari cantanti a cui loro facevano riferimento, no? Quindi avevamo parlato la scorsa puntata di Bowie e Iggy Pop, ma qui possiamo tranquillamente citare anche Lou Reed, no? Quindi tutto questo contribuisce a creare il sound dei Joy Division. E una cosa per cui è abbastanza significativa che loro comunque dopo la morte di Ian non decidono di andare avanti, ma decidono di chiuderla lì. E decidono di chiuderla lì proprio perché al pari di altre band che si trovarono magari in situazioni analoghe, si resero conto che quel sound lì, il sound Joy Division, poteva essere creato soltanto con loro quattro. Infatti poi i New Order prenderanno tutta un'altra direzione, no? Molto più, diciamo, ballereccia, potremmo definirla un po' così, ma non è in senso dispregiativo, anzi assolutamente no, semplicemente è qualcosa di diverso, e qualcosa di diverso che non ci sarebbe mai stato se non ci fosse stato questo. Allora lasciamo cantare un pochino di più di Eternal e poi mettiamo l'ultimo pezzo e ci salutiamo. Explain, no actions determine, just watching the trees and the leaves as they fall, sentite quello di cui vi avevo parlato nelle scorse settimane, il discorso dello spazio, il discorso di come si muove la musica. Questa musica qui sono piazze desolate, sono case abbandonate, sono architettura brutalista. Questo, in questo senso, no? Come lo spazio e la società che vivevano si riflette nella loro musica e contribuisce, no? a dipingere quel periodo lì e quella Manchester lì. Dunque, questa era The Eternal, ce la siamo tenuta in sottofondo, ma poi potete tranquillamente andarvela a sentire in maniera completa. Sono le 15:27, 18 secondi, ci avviamo verso la conclusione. Come sapete bene, dopo la morte di Ian uscirà Closer, che sarà un successo anche, purtroppo, anche lanciato dalla morte stessa del cantante, come in alcune situazioni è avvenuto nel mondo della musica. Successivamente i Joy Division entreranno nell'Olimpo, diciamo, della musica degli anni Ottanta, e poi la storia continua, e la storia continua con i New Order. Sono quasi le 15:28, io vi saluto, grazie per aver partecipato a questa altra puntata di Rolling in the Deep. Noi ci vediamo la prossima settimana e ci sarò perché il 24, pensavo fosse il 25, e vi lascio nel pomeriggio musicale di Radio Blackout 105-250, adesso in ballata e poi successivamente Black Mamba. Io vi lascio con un pezzo storico e famosissimo dei Joy Division, ovvero Love Will Tear Us Apart.